La storia in podcast di Focus.
Il ravatolo canta storie siciliano Ciccio Busacca per farvi sentire tutta la storia dello bandito Giuliano. Voglio cantare con senso sereno, tutto chi gioca fici Giuliano.
La storia di Salvatore Giuliano è l'origine, rappresenta l'origine di tutta una serie di misteri siciliani che non sono poi stati svelati, malgrado su questi siano state fatte numerosissime e anche certe volte approfondite indagini. Ed è l'inizio anche di una ricorrente nella nostra storia, e cioè di questo misterioso inestricabile intreccio tra mafia, politica e apparati dello Stato. Nella fattispecie proprio la storia di Salvatore Giuliano è proprio un paradigma che poi si è ripetuto negli anni successivi come un sistema investigativo adoperato specialmente dai corpi speciali dei carabinieri. Salvatore Giuliano era un poveraccio, era un povero contadino di Montelepre, che è un paesino in provincia di Palermo, che durante la grande depressione economica viveva trasportando il grano, comprandolo e rivendendolo. E fu proprio in occasione di uno di questi trasporti, che erano trasporti clandestini perché allora era proibito fare il commercio del grano, del gran turco, in quel momento Giuliano fu fermato. Questa almeno è la leggenda metropolitana accreditata, la più accreditata. Fu fermato da una pattuglia dei carabinieri, si ribellò al sequestro del grano che stava trasportando, parò, uccise un carabiniere e da quel momento divenne un bandito, divenne un ricercato. Devo dire che nell'immaginario del suo paese e anche di gran parte della Sicilia, questo personaggio ben presto divenne l'emblema dello sfruttato che si ribella alle vessazioni del potere e quindi diventa un eroe, diventa una specie di Robin Hood, e lui nelle sue gesta alimenta questa favola, perché ruba ai ricchi e a cascata i proventi di questi furti e di queste estorsioni arrivano anche più in basso, per cui la gente lo vede come una persona generosa, insomma un eroe, un Robin Hood. Vivevano come dei banditi, quello era il momento in cui il brigantaggio era il fenomeno criminale più diffuso in Sicilia. Di mafia ancora si parlava pochissimo, anche se c'era ed era invasiva e riusciva a condizionare già allora la vita e le attività dei siciliani. Però lui viveva come vivevano i banditi dell'epoca, come i briganti, cioè vivevano all'addiaccio, non aveva mai uno stesso luogo dove dormiva, si muoveva spessissimo per sfuggire alle ricerche dei carabinieri, e mise insieme una banda molto, molto attrezzata, perché riusciva a fare delle vere e proprie operazioni militari. Non dimentichiamo che non solo rubava e sequestrava i ricchi della sua zona, ma lui ingaggiò una vera e propria battaglia cruenta con i carabinieri, col gruppo di carabinieri che era proposto al brigantaggio, uccidendone parecchi, con azioni militari che riusciva a portare a termine, anche con esplosivi che non si sa bene da dove provenissero, visto che erano in gran parte utilizzati un po' nelle nelle miniere, quindi come esplosivi per lavoro, ma in gran parte venivano utilizzati anche per azioni militari. Quindi già allora si comincia a intravedere una certa connessione tra forze misteriose che sostenevano la banda, perché si dice che fosse utile in qualche modo. Non dimentichiamo che questa sorta di convivenza tra criminalità e società civile in Sicilia è abbastanza ricorrente. Tutte le storie che sono poi finite in tribunale si sono raccontati misteri, depistaggi, tradimenti, ma che in sostanza hanno consegnato all'immaginario collettivo una società molto ambigua e molto, molto cupa. La strage di Portella della Ginestra è proprio un classico dei misteri siciliani. Praticamente accadde che nel 1 maggio del 1947 a Montelepre era in atto una manifestazione di braccianti e contadini. Allora c'era tutta la questione aperta sulla divisione del feudo e l'assegnazione delle terre ai contadini e ai braccianti. A un certo punto, durante la manifestazione, nel pieno proprio dei festeggiamenti, perché era la festa del 1 maggio, la festa dei lavoratori, dalle colline di Montelepre, Giuliano e la sua banda sparò e lasciò 11 morti sulla terra. Questa venne interpretata immediatamente come una forma di intimidazione verso i siciliani che nel 1947 avevano votato alle elezioni regionali e il blocco del popolo socialcomunista aveva vinto quelle elezioni. Allora alcuni analisti hanno creduto di poter dire che, siccome nel 48 ci sarebbero state poi le elezioni nazionali, e per timore che la sinistra potesse prendere il comando, Giuliano avrebbe dovuto, come dire, stoppare sul nascere questa avanzata della sinistra italiana. E la cosa aveva un senso, perché non si capiva per quale motivo Giuliano avrebbe dovuto sparare, specialmente su dei cittadini che erano dei suoi compaesani, mettendo in discussione questa favola del brigante buono, del bandito buono. Su questa strage ci sono fatti processi e indagini per anni e anni. È un'indagine che è stata puntellata, è stata costellata da episodi misteriosi, a cominciare dalla stessa morte di Salvatore Giuliano, che ricordiamolo fu dato per ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri, mentre poi sarebbe stato dimostrato che in effetti era stato ucciso altrove, lontano dal posto dove era stato trovato dai carabinieri, e dico messo in scena come se avesse veramente sostenuto il conflitto a fuoco. L'altro grande mistero è la morte del suo braccio destro, di Gaspare Pisciotta, che viene ucciso con un veleno dentro la sua cella del Lucciardone. Una cosa abbastanza strana, perché ricordiamo che Pisciotta in cella stava con suo padre, quindi non poteva essere stato il padre ad ammazzarlo. Lì le indagini poi hanno avallato il sospetto che fosse stato ucciso con un medicinale che lui usava per la sua tubercolosi. In effetti invece era stato, come dire, era diventato un cocktail di veleni che lo aveva ucciso. Giuliano non si è mai saputa la verità, non si è mai saputa la verità. Sono venuti fuori degli strani personaggi, sono venuti fuori personaggi come un cronista, Max Stern, che era un cronista americano che poi si disse essere un agente dei servizi segreti americani. Giuliano fu contattato da un'altra agente dei servizi, un'altra giornalista con cui addirittura si dice ebbe una love story, e anche questa, come dire, lo avvicinò per fargli fare delle cose. Di certo c'è che Giuliano fu strumentalizzato, perché Lo dimostra tutta la sua vita, fino all'ultimo, quando addirittura scrisse al presidente Truman una lettera chiedendo il rispetto dei patti che erano stati presi per le sue azioni e chiedendo che il grado di comandante delle forze separatiste dell'Avis fosse rispettato. In questo senso si può dire che Giuliano fu utilizzato anche dalle forze separatiste che in quel momento tentavano di separare appunto la Sicilia dal resto d'Italia per consegnarla a un governatorato americano.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.